Serial Club.
Bentornati all'appuntamento con il Serial Club, il primo PF, cioè post Fringe. Venerdì scorso, infatti, dopo una lunga corsa di 5 anni che ha appassionato telefilm di tutto il mondo, si è concluso Fringe, l'ultimo vero telefilm di una generazione. E si è concluso non senza dibattiti, dubbi, perplessità su buchi di trama e linee temporali, tutte questioni che stiamo discutendo all'interno del gruppo su Facebook del Serial Club. E te, telefilo all'ascolto, che aspetti ad unirti? Ma entriamo subito nel vivo di questa puntata, lasciando la parola alla nostra Alessia con la sua fuoriserie, che ci parlerà di Pilot, visto che questo 2013 è iniziato molto bene da questo punto di vista, e nei prossimi mesi saranno molte le serie che partiranno.
Bentornati a Fuori Serie, ciao Riccardo e ciao a tutti gli amici seriali in ascolto. In questi giorni noi fanatici di serie TV non parliamo d'altro se non dei nuovi Pilot. Nuove serie sono iniziate e stiamo cercando di organizzare il nostro personale palinsesto seriale per capire cosa guardare, cosa evitare e cosa rimandare poi a tempi futuri. I pilot sono in un certo senso il biglietto da visita di una serie TV. Se fatti bene ci invogliano andare avanti a scoprire cosa o chi ci sta dietro, se fatti male invece li abbandoniamo in un cassetto. Sulla nostra pagina Facebook, ma anche in altri gruppi, spesso commentiamo un pilot appena uscito e mi sono resa conto che lo stesso pilot suscita reazioni diverse. C'è chi lo adora, chi lo reputa carino ma niente di che, chi invece lo disdegna. Certo, i gusti sono gusti e su questo c'è poco da fare. Se poi un genere non piace, non è che si può discutere più di tanto. Eppure ci sono alcune regole standard che potrebbero aiutarci a capire quando un pilot è fatto bene oppure no. Lasciamo fuori per un attimo tutto il discorso comedy. Chi ha imparato a conoscermi sa che con le comedy ho un serio problema e prima o poi lo risolverò. E quindi soffermiamoci un attimo sui pilot di serie TV drammatiche. Allora, la prima regola è che non deve fare dormire. Sembrerà una banalità, però è importante ribadirlo. Ci sono pilot che veramente hanno lo stesso effetto su di me di una canzone di Ming. 5 minuti sono stecchita. Cosa significa che non deve far dormire? Che deve esserci ritmo, che deve esserci tensione. Questo non significa necessariamente paura, ma verve. A mio avviso quest'anno 3 sono gli esempi meglio riusciti, che sono The Following, Mr. Selfridge e Dune Harm, che mi hanno dato un po' la sensazione che il tempo fosse volato in fretta, addirittura troppo in fretta. La seconda regola è che il pilot deve farci capire dove stiamo andando. Ci sono prime puntate che sono costruite benissime da un punto di vista di trama e di sceneggiatura, che però sembrano dimenticare un po' qual è il loro scopo primario. Dalla prima puntata di una serie ci aspettiamo che si capisca in che direzione va la serie. Vi faccio un piccolo esempio. Ripper Street è una piccola chicca british, che tra l'altro ha una fotografia eccellente come la maggior parte delle serie britanniche. Però dopo 3 puntate ancora non ho capito dove andrà a parare. Sarà un procedural standard, la trama orizzontale c'è e se sì qual è? Jack lo squartatore è solo un'ombra inquietante in questa storia oppure avrà veramente un ruolo? Per ora non è dato saperlo. La terza regola è che il pilot non deve esagerare. Non farò un esempio di quest'anno ma ne prendo uno della scorsa annata perché secondo me è l'esempio più lampante. Last Resort. Troppe cose, troppissime cose in pochissimo tempo. Dai, si perde ogni possibile contatto con il reale. Il flop di questa serie, secondo me, è dettato anche da questo. Quarto aspetto, il pilot non deve essere troppo patinato o non deve sapere troppo di già visto. Avete presente quelle immagini un po' ovattate che tanto ricordano gli occhi del cuore di Boris? Ecco, quelle sarebbero completamente da evitare. Nel tranello del soap thriller quest'anno c'è finito Deception, che ancora una volta ripropone i torbidi misteri di un mondo fatto di ricconi, visto fin troppe volte. E infine l'ultima regola è che il pilot non deve essere troppo lungo. Difetto che quest'anno hanno avuto sia Banshee, che guarda caso mi ha portato al punto 1, io mi sono un po' addormentata, e il pilot di Utopia, che è durato 58 minuti, che a me sono un po' sembrati un'eternità, anche se il pilot devo dire che era molto carino e molto interessante. Però per noi affezionati seriali, diciamo che è importante restare con delle regole standard. A noi lo schema dei 20-22 minuti per le comedy, 40-42 minuti per il drama, piace. Detto questo, ci vediamo la prossima settimana, vi rilascio a Riccardo.
Rock and roll.
apriamo questo spazio del pagellone della settimana proprio partendo da alcuni pilot. Iniziamo da The Following, citato appunto da Alessia, che si merita un bel 9. Come ho letto da più parti e che condivido, non è assolutamente nulla di innovativo, dirompente. Personaggi e caratteri descritti sono un po' gli stessi del genere thriller, ma per 40 minuti riesce a non farti guardare l'orologio e ogni tanto ti fa anche sobbalzare, il che non guasta per essere un thriller. Inoltre genera molta discussione, addirittura, o forse perché siamo noi dei malati seriali, all'interno del gruppo del Serial Club si è andati già a sviscerare intrecci e particolari del pilot, che significa che ha abbastanza appassionato, generato dibattito e curiosità. Non è nemmeno ancora andato in onda, ma a beccarsi un 8 pieno è Do No Harm, con tanto di complimenti alla NBC per il tentativo di innovazione in formule e linguaggi con alcuni prodotti che sta provando a fare, non con tutti ovviamente, vedi alla lista alla voce Deception. Non è ancora andato in onda, come dicevo, ma la rete del pavone ha rilasciato il pilot online, permettendoci quindi di dare un'occhiata al nuovo prodotto. In breve, una rivisitazione del mito del Dr. Jekyll e Mr. Hyde, di giorno una personalità, di notte un'altra, ma non è banale e promette sviluppi abbastanza interessanti. In più anche lui riesce a mantenere viva l'attenzione per i 40 minuti. Proseguo la corsa di questo pagellone con due serie alla loro seconda stagione, perché il 2011 fu un'ottima annata, oggetto troppo spesso di critiche e che invece si meritano un posto d'onore. Chi ormai mi conosce lo sa, sono un addicted di Once Upon a Time, ma pure da fan anch'io mi sono dovuto arrendere all'evidenza di un calo in questa prima metà di stagione, a parte qualche sporadico guizzo. Il viaggio attraverso le fiabe aveva in alcuni momenti perso un po' vigore, sembrando quasi una soap piuttosto che un altro genere, un po' fantastico, un po' misterico, intrecci e quant'altro. E troppo spesso leggevo in giro di persone che abbandonavano la serie. Ora, fermo restando che i 22 episodi per un prodotto del genere sono un formato poco adatto, perché porta necessariamente ad alcune puntate eccessivamente riempitive, la puntata di domenica scorsa è stata la rinascita, o almeno speriamo, della serie. Prendono infatti il via diverse linee narrative che sicuramente ci accompagneranno nel proseguio della stagione, e soprattutto c'è la curiosa frase di Harry che, dopo aver scoperto che il dottor Whale è il dottor Frankenstein, non presente all'interno del suo libro, si domanda allora quanti altri personaggi potrebbero esserci a Storybook, e sapendo noi quanti altri mondi ci stanno oltre a quello dell'Enchanted Forest, speriamo anche noi che all'interno di Storybook ci siano molti altri personaggi che dobbiamo scoprire, perché la formula del flashback nel mondo delle favole, o quello che è sicuramente la formula vincente che è quella un po' che è mancata nelle puntate scorse e che è la vincente di Once Upon a Time. Infine voglio premiare con un 8 per le risate che mi ha fatto fare l'altro giorno New Girl, perché Schmidt fa ridere, perché Sisi, che è in cerca dell'argomento di cui gli amici sparrano le sue palle, fa la voce da bambina ed è assolutamente impagabile, perché Nick Miller è Nick Miller ed è da applausi mentre finisce incastrato nel capanno, e perché Jess, beh, come dice Michele, con quel vestitino blu è sempre Jess. Insomma, nella crisi che sta imperversando tra comedy come Don't Trust the Beach of Apartment 23 e Ben and Kate che sono stati sospesi, Happy Endings che tanto bene non si sente, soprattutto causate da folli scelte di palinsesti, mettendo il martedì ben 8 comedy sparse su 3 canali e che quindi si sovrappongono e si scontrano tra loro, creando una grossa frammentazione di pubblico e quindi ascolti molto parcellizzati. Io personalmente spero che si salvino tutte quante, così da collocare nella prossima stagione una collocazione migliore, quindi una fortuna migliore. Come anche, restando in tema di comedy, non vediamo l'ora della ripartenza di Community, e speriamo anche che si salvino la nuovissima 1600 Penn e Whitney sempre su NBC. Ma adesso vi saluto e vi lascio con l'angolo Revival insieme a Martino.
Bentornati all'angolo Revival di Serial Club, che ritorna dopo le festività natalizie, un po' appesantito dai panettoni, forse come tutti. Iniziamo questo nuovo anno sfavillante con un tuffo nel passato, parlando di una serie TV che ha fatto storia, i Jefferson. La serie è stata prodotta in America dal 1975 al 1985 dalla CBS. È composta quindi di 11 stagioni per un totale di 253 episodi. Purtroppo la serie non si è conclusa molto bene perché lo show è stato cancellato dalla dirigenza della CBS a causa del calo degli ascolti dopo l'undicesima stagione e soprattutto è stato concluso senza un vero e proprio finale come solitamente accade in tutte le sitcom. La cosa più brutta è che il cast non venne immediatamente informato dell'improvvisa chiusura del programma. Pensate infatti che addirittura l'attore Sherman Hemsley, che impersonava George Jefferson, apprese della cancellazione dello show dai giornali. Quindi dopo 11 anni l'attore protagonista della serie ebbe questa bella notizia leggendo una mattina i principali giornali statunitensi e non l'ha presa molto bene, c'è da dire. Comunque, i Jefferson sono una serie TV che ha fatto storia perché? Perché è la prima serie TV, il primo show televisivo che affronta dei temi importanti come il razzismo e l'integrazione razziale in toni soft. Infatti fino ad allora questi temi erano stati affrontati in modo molto serioso, mentre i Jefferson hanno voluto dare un'impronta un po' diversa a queste questioni. Sì, gli argomenti sono seri, però sono trattati in versione molto più soft rispetto a prima. La trama più o meno la conoscete tutti, questa famiglia che da Harlem si trasferisce a Manhattan dopo aver fatto carriera nel commercio. Protagonisti sono i Jefferson, appunto, composti da la famiglia composta da marito e moglie e i figli, che però vengono poi allontanati dalla serie. E loro sono in perenne lotta di amore e odio con i vicini, i Willis, una coppia mista, infatti uno è di colore e uno è bianco, anche questo un tema molto sentito, che si avvicendano nel corso della serie con i Jefferson, si amano e si odiano. E curiosità della serie, beh, pensate che, questi molti lo sanno in realtà, l'attrice Roxy Rocker, che interpretava Ellen Willis, vicina di Jefferson, è la madre, o meglio era perché purtroppo è deceduta, di Lenny Kravitz. Altra curiosità, l'attrice Isabel Sanford, che interpretava Louise Jefferson, era, pensate, di 21 anni più anziana dell'attore che interpretava George. E infatti lei era, pensate, è stata l'attrice che ha interpretato la domestica nel film del 1967 Indovina chi viene a cena. Ve lo ricordate quel film? Credo sia uno dei preferiti di molti. I Jefferson è stato creato inizialmente come spin-off, è stato infatti uno dei quattro spin-off della serie Archibaldo, però poi ha avuto così tanto successo che i produttori hanno pensato di portarlo avanti a sé. Una piccola nota conclusiva, anche se non c'entra nulla con i Jefferson, la settimana scorsa è venuto purtroppo a mancare Conrad Bain, l'attore che interpretava il papà adottivo in Il mio amico Arnold, quindi da buoni seguaci di serie televisive questo commento era doveroso. Alla prossima!